¡Atención! ¡Batallón! ¡Cúpulo! ¡Y ayuda mazzo, padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
L'Italia è tra i paesi europei con il tasso di criminalità minorile più basso, ma negli ultimi anni è aumentato il numero di minorenni denunciati per reati violenti come rapina, lesioni personali, minaccia, rissa. I casi di lesioni personali sono più che raddoppiati, da 2.410 a 4.650 nel giro di 10 anni. Quelli di segnalazioni per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, per esempio coltelli, sono passati da 778 nel 2019 a 1.946 nel 2024. È quanto emerge dal rapporto di Save the Children, Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà. Abbiamo intervistato due degli autori della ricerca. Cominciamo con Antonella Inverno, capo Dipartimento Ricerca, Analisi dei Dati e Formazione di Save the Children.
Non ci troviamo di fronte a un'emergenza criminalità minorile, come spesso leggiamo invece sui giornali e nei discorsi pubblici. Non c'è un aumento così consistente dei reati dei minori in generale. C'è però un aumento dei reati di natura violenta e sicuramente un cambiamento nella qualità della violenza che i ragazzi esercitano sulla strada principalmente, cioè una violenza più gratuita e una violenza più efferata, il che porta anche a pene più lunghe. I ragazzi entrano di più, ma non troppo di più, però stanno molto più tempo nel sistema. Sono ragazzi e ragazze che spesso hanno problemi di natura psicologica, disagi di natura psicologica, e che però troppo spesso dal nostro punto di vista vengono etichettati in qualche modo attraverso diagnosi e doppie diagnosi che vengono formulate ancor prima di aver messo in campo tutti quegli strumenti educativi che potrebbero far evolvere i percorsi in altra maniera.
Sta roba gli ha dato alla testa e non puoi più salvar. Tom Tom, sempre in giro, sto pensando ai soldi, a farli solo per me e i miei fratelli. Hey, di sera becco che hanno i piedi, si muovono svelti. Luce blu vuol dire solo scori, non farti prendere dal panico quando li incontri. No, di sera becco, nascondono gli occhi. Hey, di sera becco, nascondono tutto.
Oggi è un altro giorno in cui non cambia nulla, in cui chi non ha nulla si sveglia e rinuncia a una vita normale, un lavoro normale, una tipa, una casa, un bambino ed un cane. Le strade hanno fame, non stanno a aspettare, non vanno di fretta, le strade hanno lame, con cui si riprendono ciò che gli spetta e fanno sanguinare.
La ricerca approfondisce in particolare i casi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni, ma analizza comunque i dati nazionali ed emergono situazioni comuni ovunque, dalle grandi città alle realtà di provincia. Ancora Antonella Inverno.
Sicuramente ci sono delle linee comuni che riguardano l'utilizzo delle armi bianche, in particolare i coltelli, la trasversalità della violenza giovanile che non riguarda solo alcune classi sociali o alcuni territori, ma si allarga anche ai quartieri tradizionalmente più ricchi, così come un allargamento del fenomeno a diversi tipi di ragazzi e ragazze che incontriamo per strada. L'altro elemento in comune è uno svuotamento affettivo di questi ragazzi che abbiamo riscontrato, dove sembra mancare sempre di più un dialogo autentico in famiglia e nelle scuole, cioè una frattura del patto educativo e sociale.
Cioè significa non parlarsi, non avere un canale vero di comunicazione?
Ecco, significa non avere un canale vero di comunicazione autentico in cui i ragazzi e le ragazze si sentano liberi anche di dare un nome alle proprie emozioni, imparino a gestirle. Questo sembra mancare anche a causa, diciamo, dello scrolling continuo sui social, che un po' dematerializza, no, le conseguenze anche di atti violenti, cioè sembrano non rendersi conto di quelle che poi sono le conseguenze sul piano reale rispetto alle vittime.
Riguardo ai giovani che ignorano le conseguenze dei propri gesti violenti, torneremo più avanti nella nostra puntata.
Dentro questo quadro di tratti comuni ci sono però delle differenze che riguardano i diversi territori. Un altro tratto comune riguarda l'allargamento di questi comportamenti non solo nelle grandi città, come era prima, ma anche nella provincia. Detto questo, ci sono delle città che stanno soffrendo di più in termini di aumento di reati di risse o rapine, altre città dove questo fenomeno invece ha visto una riduzione. Faccio un esempio a caso: Roma ha visto una diminuzione negli anni delle rapine, mentre città del nord-est hanno visto un forte aumento.
Perché avete inserito anche Terni?
È proprio per quel motivo di cui vi parlavo prima, cioè volevamo vedere che cosa succede nelle piccole città di provincia, e l'Umbria, da una ricerca dell'ESPAD, è risultata la regione in cui più studenti dichiarano di portare con loro un coltello e di partecipare al risse o giuffe.
Vogliono farsi i cazzi miei, tu cosa vuoi da me? Fatti un po' i cazzi tuoi, non siamo parei. Se cerchi sostanze e droghe, passa da me. Vuole salire sul Bentley, se fa del BBL. La mia chitarra è una K, Jimi Hendrix. Per la caccia e persi i denti, grazie a Dio non ho stipendi. Sono in giro, infatti spendo, mi dimentico. Cavalli son 600, ma non tengo la patente. In strada ho perso tempo, le mie collane penzolano.
ESPAD sta per European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. È un progetto di ricerca collaborativa che coinvolge gruppi di ricerca in oltre 40 paesi europei, focalizzato sul consumo di sostanze e comportamenti a rischio tra gli adolescenti. Torniamo alla nostra intervista a Antonella Inverno, capo dipartimento ricerca, analisi dei dati e formazione di Save the Children, autrice della ricerca Disarmati sulla diffusione della violenza tra i minori.
Dentro questo quadro, diciamo, i reati che riguardano il porto di coltelli, per esempio, sono in aumento un po' dappertutto.
Perché questo uso delle armi bianche?
Questo abbiamo cercato di capirlo sia attraverso le interviste con i giovani, ma anche con gli operatori che tutti i giorni hanno a che fare con loro, i procuratori minorili. Diciamo, ci sono diverse, la risposta è un po' complessa, non c'è mai una risposta semplice a queste, per questi comportamenti. Da un lato c'è un po' una tendenza a pensare che il coltello sia un po' parte di un kit quotidiano che i ragazzi devono portarsi appresso per essere integrati nel gruppo, e dall'altra molti ragazzi segnalano di avere paura, sostanzialmente, cioè di trovarsi di fronte a un contesto ostile e quindi di portarlo dietro per difesa. Questo ovviamente instaura un paradosso, per cui ti porti dietro il coltello per difesa, lo tiri fuori, non lo sai usare e la situazione si aggrava immediatamente.
E degenera. Cosa fare a questo punto?
Beh, cosa fare? Intanto investire sull'educazione. Noi dobbiamo ripartire in qualche modo dalla scuola pubblica, che ha perso autorevolezza nei confronti dei ragazzi. L'abbiamo visto anche in un recentissimo episodio in cui degli studenti si sono avventati contro i propri professori. Investire su progetti educativi che accompagnino anche i percorsi scolastici. Abbiamo pensato agli educatori di corridoio, così li chiamano, cioè quelli che stanno fuori dalle classi, per quei ragazzi più difficili, che paradossalmente sono quelli su cui si esercita di meno la funzione educativa, cioè sono i ragazzi che escono prima dal sistema scolastico. così come un rafforzamento di tutti quei programmi di educativa di strada. Bisogna portare l'educazione lì dove questi ragazzi e ragazze vivono tutti i giorni.
Ha notato un'influenza particolare della nuova musica col gergo della situazione, come i valori nuovi dei giovani che devono sfoggiare questi atti criminali per farsi rispettare, tra virgolette?
Allora, questo è anche un tema molto complesso perché, diciamo, abbiamo rilevato un'estetica della devianza, no? E quindi attraverso la musica, attraverso il gruppo, il modo di vestire, però dall'altra parte la musica è anche la trap è anche un canale di uscita dalla strada in qualche modo. E per cui attraverso gli studi di registrazione che stanno nascendo numerosi sul territorio italiano, i ragazzi imparano anche le regole del fare musica, l'impegno che ci vuole per produrre un brano, e quindi attraverso questo approcciano anche la loro vita quotidiana con un altro spirito verso le regole in generale. È vero che ragazzi che hanno diciamo, fatto anche una fortuna milionaria su questo genere musicale sono ragazzi che in realtà hanno veramente sperimentato questo stile di vita e quindi raccontano la realtà, quello che hanno fatto. Da lì a dire che c'è un carattere di emulazione degli altri, bisognerebbe approfondire ancora di più. Io quello che vedo è che sempre di più anche questo genere musicale si sta spostando. I ragazzi nuovi, più giovani, che si approcciano a questo stile lo fanno da un lato ancora con l'idea della mentalità criminale, dall'altro però stanno portando le loro reali esperienze che a volte invece non sono di quel tipo.
È un amico latitante da un anno, l'altro appena uscito dal gabbio, di farsi la galera se ne sbatte il cazzo. Fucile d'assalto sulla tua testa da cazzo. Non fare il matto, fidati non farlo, quartieri le bario, quartieri le baglio. Gang, 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 quartieri le baglio. Mi trovi in piazza ogni orario, a fare la mula, gang, perché in Italia non c'è trabajo. Quartieri le balio, mi trovi in piazza ogni orario, a fare la mulax, perché in Italia non ci trabajo. Italia droga, mafia, cocaina, Italia tutto denaro messina, Italia è stato figlio di puttana, paghi tutti i danni che hai fatto prima, ehi, non si dimenticano frate un cazzo, ehi, hanno peso la mia faccia di cazzo, ehi, in quella cazzo di questura vedono i tiki taka ma il pallone frate non c'è manco.
La seconda parte del report, che è firmata da Danilo Chirico, è dedicata alle singole città. Abbiamo scelto di approfondire in particolare il caso di Milano, intervistando il giornalista e autore televisivo che nel corso degli anni si è occupato molto di criminalità organizzata e di criminalità minorile.
Lei firma la seconda parte del report e alla fine di questo viaggio per capire la violenza giovanile, che cosa ha scoperto e ci può ricordare quali sono le città che ha visitato?
Abbiamo fatto una ricerca che è durata quasi un anno, da nord a sud del paese. Abbiamo fatto un'analisi su Milano, Roma, Napoli, Bari e Terni. Quello che emerge, diciamo, dal lavoro che abbiamo fatto, abbiamo incontrato ragazzi che hanno commesso reati, ragazzi che li hanno subiti, ragazzi che vivono al centro, ragazzi che vivono nelle periferie, dicevo, ragazzi che stanno nelle grandi e nelle piccole città, e anche operatori che si occupano della violenza minorile e dei giovani, quindi magistrati, forze di polizia, educatori, insegnanti, presidi. Siamo stati dentro le carceri, dentro le comunità o anche banalmente all'interno dei centri giovanili per capire che cosa pensassero i ragazzi di quello che sta succedendo. E quindi quello che abbiamo capito è che la violenza minorile non va interpretata come una sequenza di episodi isolati, ma deve essere letta come un fenomeno strutturale. C'è una sorta di continuità di comportamenti fra tutti i territori, le metropoli e le province, e anche a contesti sociali differenti. Quindi la cosiddetta, diciamo, devianza non è più un tema che riguarda soltanto la marginalità sociale o la marginalità economica, ma attraversa trasversalmente tutti i territori, attraversa trasversalmente tutti gli stati sociali, producendo quello che qualcuno ha chiamato il meticciato della devianza, cioè c'è questo grande miscuglio di ricchi e poveri, di italiani e stranieri, di prima e seconda generazione di stranieri.
Torniamo insieme a Danilo Chirico, come vi avevamo anticipato, alla diffusione tra i giovanissimi dell'uso del coltello.
Proprio a Milano, parlando con il procuratore Villa, il procuratore dei minori, diceva: vedevamo che c'era sempre un gran numero di ragazzi che aveva il coltello. A un certo punto ci ha raccontato, ho cominciato a interrogarli direttamente io, perché volevo effettivamente capire per quale motivo tutti quanti questi ragazzi avessero il coltello con sé quando li prendevamo. E lui ci ha detto, all'inizio la risposta era sempre l'ho usato per difendermi, l'ho usato perché avevo paura, eccetera. E ovviamente una parte delle risposte di questo tipo è una risposta che serve a scagionarsi da un eventuale reato di cui si è accusati. Tuttavia, dice lui, a un certo punto ad alcuni di loro ho cominciato a credere. Cioè, la diffusione dei coltelli è frutto anche del fatto che c'è un profondo senso di insicurezza da parte dei ragazzi. Un altro elemento che abbiamo notato è l'aumento della ferocia, nel senso che molti racconti ci sono stati fatti di episodi per cui, faccio un esempio per capirci, c'è un gruppo di ragazzi che deve rubare una collanina piuttosto che un portafogli, fa questo tipo di furto, si impossessa della collanina ma infierisce sulla vittima senza un apparente motivo. C'è una escalation di violenza che è molto rapida ed è sproporzionata rispetto all'elemento iniziale, cioè il fatto che io stavo commettendo un banalissimo furto. E questo è un elemento molto preoccupante che ci segnalano in tanti e ci hanno segnalato in tutti i contesti, forse anche perché l'uso della violenza è diventato, in alcuni contesti, ovviamente noi stiamo parlando, ci tengo a precisare questa cosa, noi stiamo parlando di ragazzi che commettono i reati, non che tutti i ragazzi, un'intera generazione, eccetera, commetta questo tipo di azioni. Forse dico perché la violenza non sempre ha una finalità strumentale, cioè non sempre viene commessa in maniera utile a ottenere un risultato, ma a volte viene commessa come elemento di affermazione, di prestazione dal punto di vista sociale, dal punto di vista del consolidamento della posizione all'interno di un gruppo.
Dal bus di scuola passo alla camionetta, la penitenziaria ci fa le foto con le manette, si ciapponano ogni giorno giù da me. Vai, taglia il de della placchetta, taglia il de della panetta. Ci ho provato pure a fare palestra, ma mi piacciono le armi, ti piace la mia beretta. Mi piace quando vado nel bosco la testa, vado matto per le armi, mi mandano fuori di testa.
Affrontiamo ora insieme al giornalista le dinamiche dei gruppi di minori che commettono dei reati, uscendo dai luoghi comuni, senza dimenticarci, come dice la ricerca di Save the Children, l'elefante nella stanza.
E molti ci segnalano il fatto che queste organizzazioni, questi gruppi di ragazzi che agiscono in branco, non farebbero parte di un'organizzazione in senso proprio, con un capo, una gerarchia, un modello organizzativo, ma farebbero parte di gruppi che sono gruppi liquidi, cioè che si formano nell'occasione, che si formano per commettere il reato di quella sera. In alcuni casi ci raccontavano che i ragazzi agiscono insieme a quelli che incontrano, ai coetanei che incontrano in metropolitana, che questi gruppi si formano lì prima di andare dalla periferia al centro della città.
Sì. Approfondendo riguardo Milano, cosa ci può raccontare e magari quale ruolo hanno anche avuto i social media nelle dinamiche che ha riscontrato?
Allora, il ruolo dei social media è un ruolo centrale in tutte le realtà e anche naturalmente su Milano, così come l'estetica come elemento di riconoscimento. A Milano, quello quando tu arrivi a discutere con tutti quanti, l'elefante nella stanza è quello dei Maranzano. Io non credo che abbia senso in senso stretto parlare di Maranza, penso che però ci siano alcuni elementi che ritornano, sicuramente quello dell'estetica nel modo di abbigliarsi, sicuramente quello della musica, sicuramente quello dei social network, sicuramente spesso una nazionalità oppure una nazionalità di seconda generazione che in qualche modo ritorna. L'elemento del meticciato, della devianza a cui facevo riferimento prima, è un elemento che era molto caratteristico della città di Milano. Cioè, quello che ci hanno raccontato è che si creano dei gruppi che agiscono, che sono dei gruppi di italiani e stranieri insieme, e spesso esiste un fenomeno emulativo da parte degli italiani nei confronti degli stranieri, c'è un elemento invece di affermazione, di necessità di affermazione sociale da parte di gruppi di ragazzini stranieri o di seconda generazione, minori accompagnati, che in qualche modo rivendicano la loro esistenza su quel territorio che evidentemente non viene considerata giustamente rappresentata e valorizzata, e lo fanno mettendosi in mostra in questo modo.
Quiero que hermano, je suis maghrebin, haribo haribo e vado in giro a Milano. African, capito, capito, no capito italiano. Non parlo, no hablo la lingua di infami, piuttosto la taglio. Entro, esco, sì, dal commissario, normal.
Parlando di Milano, quali sono le zone da cui provengono, cioè dove abitano questi ragazzi?
Spesso vengono dalle zone, diciamo, dei quartieri popolari, quindi San Siro, Bruzzano, Quarto Giaro, Bonola, eccetera, che spesso questi gruppi si recano in centro, nei luoghi del turismo, nei luoghi ricchi, cosiddetti ricchi, per compiere le loro azioni. Questi gruppi hanno un loro fortissimo senso di appartenenza nei confronti del territorio di riferimento, tant'è vero che alcuni di questi gruppi come nome di riferimento utilizzano il codice di avviamento postale del quartiere.
Nel report trovate i dati relativi a Milano all'evoluzione dei reati violenti tra i minori e segnaliamo alcuni numeri. Quelli relativi al reato di porto d'armi o oggetti atti a offendere, quindi coltelli, che sono passati da 27 casi nel 2014 a 150 nel 2024. Prendiamo invece il reato di lesioni personali. Dai 79 casi del 2014 siamo passati a 267 casi nel 2024.
Il momento giusto è ora, ho un solo obiettivo, è una vita sola, non mi sono mai pentito, ma di una cosa sola, la scuola. Chiudo il negozio, scrivo, torno tra mezz'ora. Oh. Perso troppo tempo dietro a scemenze altrui, messo troppo in disparte negli angoli più bui. Ora il rap è più forte di me, ho una carriera in cui rappo come vuole lui. Crisi di adolescenza, crisi di astinenza, Dio riempimi di benza, mamma dammi la tua pazienza. E io lo so, dai, so che anche tu sai che i consigli che dai alla fine non li segui mai. E senza lei e senza sigarette sto nei guai, mentre cammino mi giro so che tu non tornerai. E quante volte ho scritto pucciando la birra in lacrime per poter raccontare tutto ciò che non è facile. Oh oh, mi odi, mi amo, come Milano, come fai te, come fai te.
Ci sono anche altri particolari che l'hanno impressionata e che secondo lei sono molto rilevanti.
Scusa, aggiungo questa domanda ed è la presenza delle ragazze. Se c'è e che ruolo hanno?
Tutta Italia esiste un aumento della presenza delle ragazze nei fenomeni di violenza che riscontriamo sia nelle testimonianze che poi non sfociano in vere e proprie denunce, sia anche nei dati che in maniera diffusa abbiamo raccolto. Rispetto a quello che noi, diciamo, complessivamente abbiamo notato, che abbiamo notato anche su Milano, e che mi sembra di poter dire che ci sia una sorta di svuotamento affettivo, cioè non c'è la percezione del fatto che se tu compi un gesto violento, poi effettivamente questo gesto violento può avere delle conseguenze né sull'altro né su te stesso. L'altro elemento, esiste una sorta di assenza o di incoerenza o di distanza tra la capacità degli adulti di essere quello che i ragazzi si aspetterebbero e effettivamente quello che gli adulti sono per loro. Cioè c'è proprio una crisi educativa gigantesca e l'incapacità degli adulti di essere adulti punto di riferimento credibile.
E con questa riflessione di Danilo Chirico chiudiamo la puntata di Psicoradio dedicata al rapporto di Save the Children Disarmati, un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Trovate questo testo nel sito di Save the Children, è scaricabile gratuitamente. Davvero vale la pena di leggerlo per capire qualcosa in più.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.